Linea aperta su Radio Sportiva al 334-773-0020, vi risponde Fabrizio Biasin. Ben ritrovato Fabrizio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, buon venerdì.
Partiamo dalla provincia di Lecco con Fabio, benvenuto e buongiorno anche a te.
Buongiorno a tutti, un saluto a Biasin da interista a interista. Una cosa di questo tipo, Si parla tanto del Milan che ha cambiato tanto e quindi ha dovuto, come dire, riorganizzare tutta la sua rosa e il suo gioco. Però in realtà, se uno va a vedere, a settembre l'Inter ha cominciato con 11 giocatori in meno rispetto allo scorso anno, 3 portieri, 2 difensori, certo alcuni titolari, alcune riserve, 3 attaccanti su 4, ha inserito giocatori nuovi e il risultato però mi pare diverso. Quindi non credo che sia il numero di giocatori che cambiano, penso che sia la qualità dei giocatori inseriti, la capacità dell'allenatore di inserirli e di farli giocare bene. Chiudo facendo notare che ci sono state molte partite in cui il Milan aveva soltanto 3 undicesimi nuovi rispetto all'anno prima. Quindi la novità non può essere considerata una scusante per un campionato come quello del Milan, che forse da cui i milanisti stessi si aspettavano qualcosa di più.
Ok, grazie Fabio. Fabrizio.
Allora, può essere sicuramente una componente, no? Il fatto di aver cambiato tanto in estate crea certamente dei problemi ai vari allenatori. Poi però dipende anche da quali giocatori hai cambiato, da quali pezzi hai cambiato e da come hai strutturato il tuo mercato. Cioè, l'Inter ha fatto una cosa, secondo me, solo in apparenza semplice, però in realtà molto saggia, no? L'idea di aver costruito delle coppie di giocatori all'interno della rosa con giocatori più o meno allo stesso livello. Questa cosa secondo me ha agevolato molto il lavoro del tecnico, ma in particolare sono stati azzeccati i nuovi inserimenti, ed effettivamente l'estate scorsa c'erano diversi dubbi sul fatto che questa squadra, che pure era reduce dalla finale di Champions, potesse mantenere lo stesso livello nonostante i 12 cambiamenti. Quindi effettivamente non era tutto scontato. È stato bravo Inzaghi a mettere tutti al loro posto, sono stati bravi Ausilio Marotta a trovare dei pezzi all'altezza, e sicuramente questa cosa l'abbiamo vista nel corso della stagione.
Allora, altri messaggi, c'è chi ti chiede, Lorenzo da Bolzano, si va già oltre, quale obiettivo si darà alla società Inter per la prossima stagione? Perché dice, quest'anno la seconda stella era chiaro come obiettivo, ma per l'anno prossimo?
Allora, questa cosa mi fa impazzire, nel senso che l'Inter ha vinto lo scudetto 3 giorni fa, e praticamente i festeggiamenti devono ancora iniziare, no? Ci sono stati quelli di lunedì notte, però domenica c'è il pullman, poi tutto il resto, e tantissimi tifosi sono già proiettati al mercato di quest'estate o all'obiettivo nuovo della prossima stagione, che va bene, sono tutte domande legittime, però io credo che sia importante anche sapersi godere il momento, no? Se uno non riesce a capire che in questo momento è successa una cosa bella e va festeggiata, invece già proiettato la prossima stagione, chi si compra, chi si vende e cosa si deve conquistare, secondo me non riesce a godersi il momento. Io non credo che abbiano già ragionato su quello che vogliono fare la prossima stagione, anche perché allenatore e società si troveranno fra un paio di settimane per pianificare il futuro, e poi si cercherà di capire quali giocatori resteranno. L'intenzione della società e dell'allenatore è confermare il più possibile questo gruppo di lavoro, ma al momento non si possono avere delle certezze. Sicuramente l'Inter ripartirà la prossima stagione per provare a rivincere lo scudetto, questa è una cosa che fa tutti gli anni, e per fare più strada possibile in una competizione nuova come la Champions, perché l'anno prossimo parte il nuovo formato della Champions League. Teniamo presente che c'è pure un mondiale per club alla fine della stagione, ma siamo veramente troppo avanti.
Sì, ancora deve finire questa, ci stiamo già proiettando sull'estate prossima, chissà quel che ci sarà nel mezzo in tutti questi mesi. Nel frattempo andiamo a Torino, altro ascoltatore, c'è Marco, benvenuto, ciao.
Sì, ciao, buongiorno Sportiva. E i complimenti ormai sono di rito, però penso che faccia sempre piacere riceverli.
Quello di sicuro, grazie.
Da Juventino devo parlare con un interista, però almeno è uno che ne capisce e che è obiettivo. Volevo soltanto dire, possibile che continuiamo a giocare con un Alexandro, con dei pezzi che sono fuori ruolo? Cos'è che bisogna fare a capire ad Allegri che bisogna mettere i giocatori a proprio agio? Io non riesco più cioè, sono quasi tentato di andare da un terapista, perché non ce la faccio veramente più.
Ok, ciao Marco. Fabrizio.
Allora, Marco molto sfiduciato, mi sembra.
Decisamente sì.
Allora, ci sono secondo me alcuni giocatori che in questo momento sembrano più brutti di quello che sono. Cioè, io credo che in realtà i giocatori della Juventus non siano così impresentabili. Allora, poi si parla di Alessandro. Alessandro è almeno un paio di stagioni che non è più al livello di 3 o 4 anni fa, no? Quando è arrivato e ha fatto veramente una buona impressione. Ma io ti faccio anche altri nomi, non so, lo cito sempre, Kostic, per me quando è arrivato alla Juve era un grandissimo acquisto, no? Me lo immaginavo un giocatore capace di fare tantissime cose in fase offensiva. In realtà sembra un giocatore più che normale. Io credo che questi giocatori, un po' ovviamente dipende da loro, dipende dalla loro capacità di incidere sulle partite, molto anche da quello che gli viene chiesto. Se tu chiedi a un giocatore di stare nel suo orticello e di fare il minimo indispensabile, forse è più facile che ti dia una cattiva impressione. Io penso che questi giocatori magari in un sistema di gioco un po' diverso potrebbero rendere di più, magari non diventano dei fenomeni, ma potrebbero rendere di più. E quindi la mia sensazione è che molto dipenda dalla richiesta che si fa ai giocatori stessi.
Sentiamo adesso Pietro da Trapani, benvenuto anche a te, ciao.
Buongiorno, grazie a Radio Sportiva e un buongiorno al vostro illustre ospite.
Vai.
Io volevo parlare un attimo della partita di lunedì, derby di Milano. Volevo dire anche un po' al vostro ospite, parlare un po' della non sportività di alcuni giocatori del Milan, soprattutto parlo di Theo Hernandez e del capitano Calabria, che hanno portato la partita alla fine in calcare, come per giustificarsi anche nei confronti dei loro tifosi. Questo volevo dire, okay. Magari sentire un po' quello che dice.
Grazie, grazie Pietro. Fabrizio.
Ma allora, stiamo parlando di calcio ad alto livello, no? Io capisco un certo tipo di situazioni, nel senso che il Milan era reduce dall'eliminazione dall'Europa League. Eliminazione che ha fatto molto arrabbiare i tifosi del Milan, non tanto perché sei uscito con la Roma, quanto perché le due partite in Europa League sono state giocate molto male dal Milan. Nel momento in cui ti rimane soltanto il derby, io credo che sia comprensibile che poi una squadra in difficoltà e tra l'altro in svantaggio in quella partita faccia di tutto per dare una dimostrazione quantomeno caratteriale al suo popolo. Poi probabilmente qualche giocatore è andato un po' lungo, ci sono state delle espulsioni, ci sono state delle risse di campo, ma sono situazioni che io capisco, nel senso che tu comunque sia vuoi fare il possibile quantomeno per dimostrare ai tuoi tifosi di avercela messa tutta. Poi ci sono state delle scene sicuramente non belle, ma non sono molto stupito. A me è piaciuto anche la reazione in realtà generale della tifoseria. A Milano finiscono i derby, ci si prende in giro, ma poi si va tutti a casa in santa pace. Quindi è stato bello quello che abbiamo visto negli ultimi 10 minuti del derby? No, lo capisco, sì, punto.
Sentiamo un altro ascoltatore che è Claudio da Lucca, benvenuto anche a te, ciao.
Buongiorno.
Vai.
Allora, ascolta, io sarei voluto intervenire ieri quando ha chiamato un ascoltatore juventino, infatti sono juventino anch'io, e ha detto che non occorreva prendere Allegri a 9 milioni l'anno per sentirlo dire arriviamo quarti e cose del genere. E quello che mi ha più lasciato interdetto è stato il vostro ospite, il signor Bisnadi, il simpaticissimo signor Bisnadi, che gli ha dato ragione. Ora io mi chiedo, Allegri è arrivato 3 anni fa alla Juventus e non ha fatto dichiarazioni del genere. La prima dichiarazione del genere, quando aveva Dybala e Ronaldo davanti, è stata chi allena la Juventus gioca sempre per vincere, sempre. Poi è successo tutto quello che è successo, il terremoto, le cose varie, Ronaldo è andato via la prima giornata e tutte queste cose qui. L'anno scorso tutti sapete quello che è successo. A mio avviso, senza Allegri saremmo arrivati 14esimi, e questo è il mio pensiero. Ora io posso anche capire essere anti-juventino, è diventato un lavoro, cioè Adani, Trevisani, di là ci vivono, di antiviventinità e sono anche ben pagati, credo. Ma uno che parla alla radio e dice di essere neutrale, fa il direttore di un giornale un po' più preparato, secondo me dovrebbe essere.
Ok, grazie Claudio. Gianni Visnati non è direttore del giornale, però al di là di questo ognuno è libero, penso, di avere la propria opinione. Poi io sto discorso, ma questo vale per tutti i punti di vista, dove se uno dice un qualcosa che non ti piace, allora campa di quello, allora deve portare avanti una linea editoriale. Per carità, ci può anche stare su questo discorso, ma non è che se uno la pensa diverso da te allora lo fa per un secondo fine pagato e quant'altro. Ma questo indipendentemente dall'argomento in essere. Comunque su Allegri anche sugli obiettivi che sbagliati, allora, o meno.
Bisogna sempre ricordarsi che si tratta di opinioni, cioè nel senso, non succede niente se uno la pensa in un modo o nell'altro, non è che per forza ci deve essere dietro un'ipotesi anti qualcosa, semplicemente si tratta di un'opinione. E io ti dico la verità, quando 3 anni fa Allegri sceglie di tornare alla Juventus, e ricordiamocelo perché tanti non ci credono, ma veramente aveva un'opzione Real molto molto concreta e aveva anche un'opzione Inter molto molto concreta, però è lui che sceglie di tornare alla Juve, anche sconsigliato da chi gli sta vicino, perché qualcuno gli dice guarda che ti vuole veramente il Real, non si dice no al Real Madrid, però lui sceglie di tornare alla Juventus perché pensa di dover arrivare quarto. No, lui torna alla Juventus perché pensa di poter tornare a vincere. Quindi evidentemente poi le cose sono andate in maniera diversa. Ci sono stati dei problemi gravissimi l'anno scorso, il CDA che se ne va, problemi di campo, Pogba con la squalifica, Fagioli eccetera eccetera, tutte attenuanti che vanno riconosciute ad Allegri. Ma al netto delle attenuanti è anche vero che secondo me intimamente lui pensava di poter fare di più anche con questa squadra, e secondo me è vero. Ma non stiamo parlando solo di possibili vittorie di campionati, di diciamo situazioni in Europa che poi sono andate malissimo, come la campagna in Champions l'anno scorso, ma anche di proposta. Io credo che in 3 anni si poteva fare qualcosa di più dal punto di vista della proposizione, nel senso che ci sono dei giocatori che secondo me non sono cresciuti, alcuni sono rimasti al loro posto e anche il valore degli stessi non è aumentato, e io credo che Allegri si immaginasse qualcosa di più. Poi che lui sia riuscito in ogni caso a fare punti, a riportare la Juve in Champions League e adesso si gioca anche una finale di Coppa Italia è un dato di fatto, ma io sono convinto che anche lui si immaginava di poter fare di più.
Sentiamo prima di fermarci per una breve pausa anche Massimiliano da Bergamo, buongiorno.
Sì, buongiorno, ciao a tutti. Volevo chiedere, sono tifoso tarantino, ormai da anni l'Atalanta sta facendo qualcosa di eccezionale, però noi bergamaschi continuiamo a sentire dire però non vinto niente, non vincono niente. Beh, diciamo che per noi ogni volta che si vince una partita è comunque come vincere uno scudetto o vincere una coppa, perché ci stiamo divertendo. Forse quest'anno, spero, non lo voglio dire, ma qualcosa magari si riuscirà anche a portare a casa. Volevo chiedere a Biasin, secondo lui, cosa deve fare ancora l'Atalanta per fare quel saltino per poter, non dico vincere lo scudetto, ma almeno lottare fino alla fine per un obiettivo di questo tipo. Grazie e buona giornata a tutti.
Ciao Massimiliano. Fabrizio.
Allora, intanto io sono d'accordo con Massimiliano, cioè io penso che in questi anni essere tifoso dell'Atalanta significa essere felice, perché l'Atalanta al netto di stagioni che possono andare più o meno bene ogni anno porta qualcosa alla sua tifoseria. Quest'anno in particolare ci sono delle partite dove si vede calcio ad alto livello e anche la possibilità di vincere, poi che si possa concretizzare o meno lo capiremo presto, ma il dato di fatto è che anche quest'anno io vedo giocatori e una squadra ad altissimo livello. Poi cosa si può fare per fare un passo ancora in avanti? Io non lo so, nel senso che se uno passa per investimenti ancora superiori probabilmente può aumentare il suo potenziale, però la verità è che l'Atalanta deve semplicemente andare avanti a fare quello che ha fatto quest'anno e negli ultimi 6, 7, 8 anni, e cioè un calcio intelligente e una gestione delle cose fuori dal campo che è esempio per tutti in Italia ma anche in Europa. Cioè l'Atalanta riesce a pescare giocatori, non dico sconosciuti, ma meno conosciuti degli altri, a renderli poi obiettivi di mercato, riesce a vendere a cifre stratosferiche, e le cifre le fa sempre l'Atalanta. E comunque sia, Gasperini riesce sempre a ricostruire una squadra che è competitiva a questo livello. Quindi io non cambierei assolutamente niente. L'Atalanta deve andare avanti così, nella speranza poi di portare a compimento quel tragitto, prima o poi riuscire ad arrivare alla vittoria di un trofeo, che sia la Coppa Italia o l'Europa League. Ma a prescindere, io penso che non esista un tifoso dell'Atalanta che non sia felicissimo negli ultimi 6, 7, 8 anni.
Ripartiamo con le telefonate da Avellino e da Luigi. Benvenuto.
Senta Biasini, le volevo chiedere che praticamente l'Inter quest'anno ha dominato oggettivamente il campionato, perché ha fatto migliore attacco, migliore difesa, è riuscito a vincere anche in casa del Milan, quindi sono con 5 giornate seguo 17 punti. Volevo chiedere a Biasin come è possibile migliorare questa squadra che indubbiamente oltre a fare risultati gioca bene, per ottenere risultati anche in Champions League. In quale settore va migliorata e con giocatori con quale caratteristiche?
Ok, grazie Luigi. Fabrizio.
Allora, detto che secondo me non esiste una ricetta perfetta per dire facciamo strada in Champions League, cioè l'idea che uno possa dire quest'anno l'obiettivo è arrivare in fondo alla Champions League è un'assurdità, nessuno lo può dire in Italia. Cioè puoi provare a fare il tuo percorso ideale sperando che una volta ti vada bene, l'anno scorso l'Inter è arrivato in finale, quest'anno invece hai sbagliato una partita e sei uscito. Però tendenzialmente io credo che quello che vogliano fare è abbastanza chiaro, cioè riuscire a confermare il più possibile questo gruppo, perché non è un gruppo arrivato, no? Nel 2010 l'Inter conferma tutti i suoi giocatori e commette un errore, ma perché quello era un gruppo che era arrivato alla fine di un percorso. In questo caso specifico invece, per mille motivi, io credo che si debba poter andare avanti con questi ragazzi, perché per questioni anagrafiche ma anche per stimoli hanno tutta la possibilità di confermarsi. E poi ovviamente bisogna cambiare qualche pezzo. Un paio di giocatori sono già stati presi, Zielinski e Taremi. Io credo che si farà un tentativo per prendere un portiere da mettere dietro a Sommer, con Audero presumibilmente non confermato nel ruolo di secondo. Penso anche che potrebbe arrivare un nuovo difensore. Basta, perché l'idea che possano arrivare giocatori come, che ne so, molto pubblicizzati come Gudmundsson, Zirkzee e altri, significherebbe dover rinunciare o perdere pezzi che in questo momento sono all'interno della rosa di alto livello. Ha senso fare questo tipo di cambiamento? Secondo me no. E quindi quando vengono accostati all'Inter nomi di giocatori che costano 40, 50 o 60 milioni, se uno pensa di poterli portare a Milano, significa che deve immaginare di perdere qualcuno di quelli che lo ha portato alla vittoria dello scudetto. E quindi io credo che in realtà un tifoso dell'Inter non debba augurarsi questo, ma di poter andare avanti con questo gruppo di lavoro.
Tra poco ti giro un paio di messaggi che si riferiscono al Como, con due sfumature molto diverse tra loro. Prima sentiamo un ascoltatore che è Carlo da Reggio Emilia. Benvenuto e buongiorno.
Buongiorno a lei. Le voglio chiedere, io sono un tifoso fiorentino. Praticamente io, secondo il mio pensiero, avrei tenuto Sarri, mandato via Ronaldo e con tutti quei giocatori che la Juve ha comprato ad Allegri. Oggi Sarri, secondo me, avrebbe fatto uno squadrone. Poi un mio pensiero, all'Inter si è dato la possibilità di 14 anni di aspettare lo scudetto, al Milan altrettanti 20 anni per lo scudetto, la Juve, signori, sono 9 anni di fila che abbiamo vinto lo scudetto, possiamo stare un po' tranquilli per fare la squadra nuova per il futuro?
Ok, ciao Carlo. Fabrizio.
Allora, perché non si può ragionare su Sarri alla Juventus a lungo periodo? Perché è la Juventus che ha stabilito, o meglio la vecchia dirigenza, che Sarri non poteva continuare. Cioè, in realtà Sarri arriva alla Juve ma viene messo da parte in pochissimo tempo, al punto che la Juventus riesce comunque a vincere lo scudetto, diciamo per inerzia, perché era una squadra nettamente superiore, arrivava da anni e anni di vittorie, quello di Sarri era il nono di fila e quindi sono stati comunque bravi a raggiungere l'obiettivo. Ma Sarri era un corpo estraneo proprio per scelta presidenziale, e quindi il ragionamento dell'ascoltatore poteva avere anche un senso, cioè dare continuità da quel punto di vista a un tecnico che ha un'idea di calcio molto molto chiara, ma non c'è mai stata la possibilità. Si è scelto poi di virare su Pirlo prima, e anche in quel caso non è stata data la possibilità di continuare, e si è tornati all'antico, cioè quello, la scelta di un calcio che sia più pragmatico, quello di Massimiliano Allegri, che è un po' poi la storia della Juventus, cioè alla Juve i risultati tantissimi sono arrivati proprio perché si è scelto sempre di puntare al pragmatismo, e quindi idealmente si poteva pensare di andare avanti con Sarri, ma non c'è mai stata questa possibilità.
Allora, dicevo due messaggi relativi al Como, perché Ricca da Prato ti chiede, Fabregas potrebbe essere un nome adatto a guidare il Milan? Oggi Fabregas, se non sbaglio, è allenatore in seconda di Roberts.
Sì. Allora, Fabregas è stato scelto dalla famiglia Artono via Suarso, che è l'uomo del Como, per gestire le cose del Como. In questo momento Fabregas è una sorta di manager al Como, fa un po' tutto, decide un po' tutto. È l'allenatore in pectore, anche se poi in realtà c'è Roberts in panchina, ma è lui che guida il Como, e io credo che sia a capo di un progetto molto molto ambizioso e a lungo barra lunghissimo termine. Mi stupirebbe molto se cambiasse qualcosa da questo punto di vista, perché il Como ha una solidità in questo momento molto chiara, e chi lavora al Como è molto molto felice di farlo. Poi che il Como possa arrivare in Serie A lo capiremo a partire dalla partita di domani di Genova contro la Sampdoria, ma se il Como dovesse arrivare in Serie A io credo che abbia le idee chiarissime e anche una disponibilità economica molto diversa rispetto a quella che hanno le altre squadre, quindi io non credo che ci sia la possibilità di vedere Fabregas altrove.
Ecco, così almeno hai risposto anche a Francesco da Como, che ti chiedeva che cosa ti aspetti dalla società una volta in Serie A. Enzo da Como, poi andiamo anche da un ascoltatore già in linea, a proposito anche delle voci in città che dicono di Icardi in caso di promozione. Tu che dici?
Lo so, ho letto anche di Giroud, che poi in realtà
proba a Los Angeles.
Esatto, ha già accettato la proposta. Allora, si fanno un miliardo di ipotesi. Il dato di fatto è che questa nuova proprietà, nuova che poi ormai non è più nuova perché lì da anni, ha dimostrato di non avere, uno, fretta di fare le cose, e due, di non volersi far prendere dagli entusiasmi facili, e quindi di puntare su giocatori che magari hanno dei nomi ma poi non sono funzionali al progetto. Io credo che la cosa più semplice, se mai il Como dovesse tornare in Serie A già quest'anno, ripeto, prima bisogna passare ancora dalle ultime partite di campionato, è che vedremo tutta una serie di inserimenti di giocatori che magari non conosciamo, perché già quest'inverno, nella sessione di gennaio, sono arrivati 3 o 4 profili molto giovani che non si conoscono e che sono giocatori che in realtà stanno già dimostrando di avere un valore. Penso a Braunoder, giocatore austriaco di 22 anni, che è arrivato dall'Austria a Vienna, che è un giocatore che ho visto in queste ultime 10 giornate, un giocatore fortissimo, già pronto per la Serie A, e non lo conosceva praticamente nessuno. Io credo che loro vogliano fare questo tipo di cosa. Poi, se all'interno della rosa arriveranno magari uno o due profili già conosciuti e capaci di dare un senso al tutto, ci può stare, ma non pensiamo che facciano la squadra delle figurine, perché non è proprio la loro intenzione.
Sentiamo, come detto, un altro ascoltatore che è Fortunato dalla provincia di Reggio Calabria. Benvenuto anche a te e buongiorno.
Pronto, buongiorno a tutti voi di Radio Sportiva, e complimenti e soprattutto auguri a Fabrizio per la conquista di questo scudetto. E
ciao,
di questa,
grazie,
ormai tanto discussa seconda stella.
Vai.
Dunque, io nel fare la domanda a Fabrizio con la massima attenzione, serenità e senza polemica, non sono qui per fare polemica.
La premessa mi spaventa molto.
No, ti chiedo solo, Fabrizio, una risposta, diciamo, senza giri di parole, ecco, una risposta secca, non quelle risposte che fanno dei giri immensi e poi non c'entrano, diciamo, l'argomento. Io mi voglio ricollegare al dibattito che tu hai avuto, Fabrizio, con un noto giornalista di fede bianconera in una nota trasmissione televisiva, sul famoso asterisco del 14° scudetto, mm-hmm. e quindi su questa seconda stella. Dunque, la mia domanda, Fabrizio, è se il quadro probatorio che c'era a carico dell'Inter con le intercettazioni che tu conoscerai bene dei suoi dirigenti fosse finito nelle mani della giustizia sportiva nel 2006 anziché nel 2010, che come sappiamo ormai nella famosa relazione del procuratore federale di allora Palazzi che
viene al dunque, così diamo spazio anche agli altri.
Sì, no, arrivo subito alla domanda.
Vai.
Sappiamo che il procuratore federale Palazzi appunto dichiarò che l'Inter era punibile di illecito sportivo. Sì. Bene, ora, se quel quadro probatorio fosse a disposizione del procuratore nel 2006, secondo te, Fabrizio, il commissario straordinario Guido Rossi avrebbe lo stesso assegnato lo scudetto a tavolino all'Inter?
Ok, grazie Fortunato. Fabrizio.
Allora, Fortunato, il tuo è un ragionamento ipotetico che io non posso prendere in considerazione, cioè io devo stare a quelli che sono i fatti. E infatti dicono che l'Inter 3 giorni fa ha vinto il suo 20° scudetto, ma non perché lo dico io, lo dice qualche tifoso al bar, perché lo dice il calcio italiano, lo dicono i regolamenti, è andata così, sono 20 scudetti dell'Inter e secondo me l'idea di dover tornare a fare dei ragionamenti su cose di 20 anni fa è sbagliato per tutti, cioè bisogna rendersi conto che ci sono delle sentenze e prenderle per buone. Io capisco che queste cose possano dare molto fastidio a un tifoso della Juventus, ma il dato di fatto è che le cose sono andate così. E quindi anche quando parlo con il mio amico Massimo Zampini, perché è un mio amico, in realtà su certi argomenti non ci si trova e io penso che si debba andare avanti a un certo punto, ma io lo dico proprio anche al tifoso della Juventus, cioè l'idea che dopo tutta una serie di sentenze infinite si debba ancora tornare a avvelenarsi per dei fatti ormai antichi, io la trovo sbagliata e controproducente anche per lo stesso tifoso della Juventus.
Sentiamo prima di fermarci anche Robert dalla provincia di Macerata, ciao.
Ciao, buongiorno.
Vai.
Complimenti per la trasmissione e complimenti pure a Biasin per scudetto.
Vai.
Io c'ho due domande. La prima, la dichiarazione di Lotito è stato letto da tutti e la Federazione Calcio non ha preso nessun provvedimento su questo.
Una. Quella relativa a Ndicka, dici?
Sì.
Ok, vai. La
e
seconda?
Poi sul recupero delle partite. Si dice che entro 15 giorni vanno recuperate, ma Fiorentina e Atalanta giocherà, per quello che si legge, quasi a fine campionato. Che senso ha che con Roma Udinese recuperi prima, obblighi, no obblighi, cioè tra virgolette usi la legge, e con Fiorentina Atalanta non la usi? Grazie, essendo per la radio.
Ciao, ciao Robert. Sì, quella di Lotito su Ndicka è bene anche sottolinearlo, anche specificare, non è stata, è stata una dichiarazione, ecco, carpita e riportato un virgolettato che però appunto non è stata, non è una dichiarazione ufficiale, mettiamola così, ecco, non è corso di un'intervista o di una zona mista dove appunto Lotito ha detto queste dichiarazioni, sono state dichiarazioni riportate attribuite allo stesso Lotito che poi sono state ampiamente commentate e contestate anche giustamente, oserei dire, dal mio punto di vista. Fabrizio,
sì, su quello hai già risposto e quindi evito di dire la stessa cosa. Sulla questione recuperi, allora bisogna distinguere tra recupero di una partita che è stata interrotta e partita che invece deve essere disputata. È vero che ci sono delle cose fastidiose alle quali dobbiamo sottostare nell'era del calcio moderno, però ragazzi l'abbiamo voluto noi, cioè esistono dei calendari intasatissimi, l'anno prossimo lo saranno ancora di più e in presenza di un problema di campo ci si ritrova ad avere queste situazioni. Atalanta-Fiorentina, se Atalanta e Fiorentina arriveranno in fondo alle rispettive coppe europee, si giocherà a campionato terminato ed è un'assurdità, però non c'è alternativa, così come da regolamento la Roma doveva recuperare questa partita diciamo nell'immediato. Poi il dato di fatto è che la Roma in questo momento funziona talmente bene che poi ieri la partita è riuscito anche a portarla a casa. Ne approfitto per fare i miei inutili ma sentitissimi complimenti a quel manipolo di tifosi della Roma che ha avuto la forza di andare a tifare la Roma anche ieri per 18 minuti di partita. Questa si chiama passione vera.
Ripartiamo con le domande da Roma e da Carmine. Benvenuto e buongiorno. Carmine?
Sì, salve, buongiorno.
Vai, sei in diretta.
Sì, è un onore parlare con il grande Fabrizio. Sono tifoso interista. Va bene, in questi giorni ci sta lo spottò da parte delle tifoserie avversarie di Juve e Milan, le nostre storici rivali. Però quando parlano di cartone, uno si deve guardare bene in casa propria, perché il Milan, uno se va a guardare la storia del Milan, loro il primo scudetto l'hanno vinto di cartone. La Champions League che hanno giocato quest'anno è di cartone, perché era della Juventus. La Juventus parla di noi, del nostro scudetto di cartone, però meglio che si guarda un po' in casa loro, perché loro qualche scudetto un pochino con qualche ombra, qualche Champions l'hanno vinta.
Ok, va bene, tutto. Capito l'antifono della domanda, grazie Carmine. Io non vi sopporto più, juventini, interisti, milanisti di qualunque altro colore, e queste di cartone, quello no, io non vi sopporto più, non so, io Fabrizio ti lascio la parola.
Io vorrei abbracciarti.
Sinceramente, questi discorsi da qualunque parte provengano, io veramente mi annoiano tremendamente. Però comunque,
allora, io ti abbraccio virtualmente e sono della tua stessa opinione, ma non possiamo... Cioè veramente, ma io penso che uno si debba godere la vittoria quando vince, se poi è avanti ed è capace anche di riconoscere le vittorie degli altri, è illuminato. Cioè, ma io non capisco perché ci si debba sempre avvelenare la vita con questi ragionamenti, francamente, terra a terra. Chi se ne frega se in passato, nel 1911, è successa una cosa, nel 1400...
Sì, ma poi ora vengono fuori lo scudetto del 1910 e quello l'ha vinto con una partita, e quello con i ragazzini. Oh, ragazzi,
Bisogna sapersi godere il momento, quando no. Vinci, festeggia, quando vince un altro, se sei bravo, fai complimenti a quell'altro. Basta, perché altrimenti veramente uno non riesce mai a godersi i momenti, così come quelli che in questo momento pensano al mercato estivo e hanno vinto 3 giorni fa, ma bisogna godersi i momenti, sennò veramente si rischia di essere costantemente infelici.
Allora, sentiamo Nicola da Rovereto, vediamo che domanda ha il nostro ascoltatore. Ciao e benvenuto.
Buongiorno, io volevo chiedere al signor Biasin un parere tecnico su come secondo lui giocherebbe la Juventus se ad inizio campionato avesse avuto Thiago Motta come allenatore. Non quanti punti avrebbe, ma come giocherebbe. Se giocherebbe, perché io sento dire da tanti che la Juventus non ha, diciamo, un organico per giocare a calcio. Secondo, io sono, nel mio piccolo, sono da 20 anni che alleno i ragazzi e secondo me potrebbe giocare molto molto meglio. Volevo sapere un parere da Biasin.
Grazie Nicola. Fabrizio.
Ecco, questa è una domanda interessante, nel senso che io posso fare riferimento a quello che sto vedendo quest'anno al Bologna, e quindi mi immagino una Juventus, definiamola, più dinamica. Cioè in questo momento esistono squadre in Italia e in Europa, diciamo non più di una dozzina, che giocano un calcio posizionale che è molto molto moderno, molto anche ambizioso, che non è facile da portare sul campo, perché è figlio di un lavoro che magari dura anche 1 o 2 anni, e però io credo che vedremo l'anno prossimo alla Juve, se mai dovesse arrivare proprio Thiago Motta. L'idea che i giocatori in questo momento non debbano avere dei ruoli standardizzati, ma si debbano e possano muoversi all'interno dello scacchiere, è una cosa che secondo me ormai non si può prescindere se si vuole fare calcio ad altissimo livello. E quindi se Thiago Motta fosse stato il tecnico della Juve quest'anno a Torino, possiamo solo ipotizzare ovviamente, ma io mi immagino che avremmo visto situazioni diverse. Alessandro contestatissimo, probabilmente tante volte l'avremmo visto fare, che ne so, la punta. Perché? Perché nel frattempo Rabiot magari avrebbe fatto quello che Mkhitaryan fa all'Inter, cioè copre le posizioni di tutti gli altri. Posso immaginarmi questo genere di situazione. Poi ovviamente un conto è dirlo, altra cosa è farlo, ma sicuramente avremmo visto una Juventus più, definiamola, dinamica.
Sentiamo anche Aurelio da Pozzuoli, benvenuto anche a te, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti, è Biasin, la prima volta che parlo con lui. In primis ciao. Volevo complimentarmi, anche se sono di forse a Napoli, volevo complimentarmi con l'Inter per lo scudetto trameritato. che in più al Napoli rispetto all'anno scorso che aveva il bel gioco, mi sembrava una corazzata, una macchina schiacciasassi l'Inter al di là di tutto, cioè, ed è un peccato che sia uscita dalla Champions. Le due domande sul Napoli che volevo fare erano che consiglio darebbe Biasin a De Laurentiis per resettare il tutto l'anno prossimo e quali potrebbero essere i tre punti fermi da cui dovrebbe ripartire il Napoli per rilanciarsi in campionato. Grazie, vi ascolto per radio.
Ciao Aurelio. Fabrizio.
Allora, ovviamente è facile dare consigli dall'esterno, no? Poi bisogna essere bravi a gestire tutta una serie di situazioni, soprattutto di carattere economico, io non sono in grado di farlo. Però la prima cosa che mi viene da dire, un po' banale, ma secondo me importante, è che De Laurentiis deve imparare a mettere se stesso dietro la sua squadra. Troppe volte secondo me sceglie di essere il punto di riferimento per tutto, invece io credo che ad alto livello il segreto del successo sia riuscire a fare un passo indietro e delegare, avere delle persone che sanno fare il lavoro per te. L'anno scorso ce le aveva un grande tecnico in panchina, un grande dirigente dietro la scrivania ed è riuscito a fare questa cosa. Quest'anno non lo ha fatto, quindi io penso che la prima cosa che deve fare è trovare un dirigente che possa lavorare al posto suo, cosa che lui fa fatica ad ammettere, ma non deve essere lui a prendere un certo tipo di decisioni. Sul campo i giocatori non mancano, bisogna sistemare il tutto, come passando da una grande cessione. Lo sappiamo, Osimhen porterà oltre 100 milioni nelle casse del Napoli, quei 100 milioni vanno messi nelle mani di un bravo dirigente ed è la cosa più importante che il Napoli deve fare.
Sentiamo adesso un ascoltatore da Firenze che è Daniele, benvenuto e buongiorno.
Buongiorno a voi, sono felicissimo da juventino di parlare con un interista come Biasin, che è una persona che quando apre bocca è un piacere ascoltarlo per qualsiasi Grazie. Cosa e sono d'accordo soprattutto con lei per quando quel signore che ha chiamato prima, che è arrivato al 2006, al 2011, al 900, bisogna, lo sport, il calcio in particolare, bisogna affrontarlo con una pace e una tranquillità personale, perché sennò è tutto inutile, nel senso è Allegri,
bravo,
è
bravo, questo. Oh, bravo.
Io non ne posso più, io sono per Allegri, però voglio dire a tutti gli juventini che sono contro, possono pensarla come vogliono, ma date modo e ragione a questo signore che con tutte le vicissitudini vissute avrei voluto dire Thiago Motta o Klopp o chiunque al posto suo in questi tre anni cosa fosse riuscito a fare, forse un po' meglio o un po' peggio. E poi un'ultima cosa, Empoli-Napoli, io non è contro il mio modo di vedere che un giocatore, un capitano a fine partita che ha perso o ha vinto quello, o ha perso in questo caso, che deve andare sotto la curva a parlare con i tifosi. Mi sembra una cosa ingiusta, uno se vuole andare allo stadio a vedere la partita, se è tifoso più accanito un po' meno ci vado uguale, però quando è finita la partita tornate a casa, perché loro non sono addetti a fare una cosa del genere secondo il mio punto di vista.
Ciao Daniele, grazie. Fabrizio.
Allora, su Allegri i piani di ragionamento sono due. Ovviamente c'è una situazione extracampo che Allegri ha gestito benissimo, è stato molto bravo, la sua esperienza lo porta a essere tra i migliori, no? Quando si tratta di mantenere i nervi saldi in situazioni complicate, e questo gli va assolutamente riconosciuto, al punto che secondo me quando lui lascerà la Juventus, io penso alla fine di quest'anno, non farà fatica a trovare un altro posto, magari non nell'immediato perché si vuole prendere una pausa, ma io sono convinto che poi ad altissimo livello lui sia ancora un bravo allenatore, soprattutto un bravo gestore, e questo gli va assolutamente riconosciuto, così come sono convinto che però a livello di campo, quando si tratta di far crescere una rosa, si possa fare di più e di meglio, e quindi secondo me lui in questi tre anni poteva fare qualcosa di più a livello di campo, punto. Sulla pratica barbara delle squadre che devono andare a chiedere perdono umilmente di fronte alle curve, purtroppo ci siamo abituati. Io sono convinto che i giocatori quando fanno questa cosa nella loro testa sanno perfettamente che la devono fare per mantenere un certo tipo di serenità, ma che poi fondamentalmente un certo tipo di arringhe pubbliche non servono assolutamente a niente.
Salutiamo con la domanda di Vincenzo da Como, si torna sempre su Ilariani e ti chiede: ma in caso di A, si giocherà al Sinigaglia oppure in un altro stadio? Qui quindi devi metterti,
allora,
devi vestire da assessore alle infrastrutture o quel che è.
Questo è un bel mistero, perché sappiamo che entro la fine dell'anno, bisogna incrociare le dita, dovrebbe partire il progetto per la ristrutturazione del Sinigaglia, no? Stadio storico decadente, perché quando ci andavo io da bambino sono passati 40 anni e non è stato fatto niente, sono stati messi 4 tubi innocenti, è uno stadio veramente che cade a petto, è bellissimo, è il posto più bello del mondo, ma è veramente...
Sì, la vista è spettacolare, perché
la vista è spettacolare, ma lo stadio è un ruggere e ci si nasconde dietro il fatto che, essendo un velodromo, allora non si possono fare le cose, assurdità italiane. Però questa proprietà è fermamente convinta che si possa ristrutturare lì, e io credo che abbia la forza per riuscire addirittura a andare oltre la burocrazia italiana, vediamo se ce la fanno. Però nell'immediato effettivamente ci sarebbe un problema. La prima ipotesi è che riescano a mettere insieme 4 posti in più per arrivare al minimo di capienza e giocare proprio lì a Como. Io credo che nell'immediato si dovrebbe trovare una soluzione vicina, ma non è semplice, perché a Monza non puoi andare per questioni di diciamo sicurezza pubblica, a Bergamo neanche, di qua e di là neppure, non è che ti rimangono tante possibilità, e io credo che stiano facendo dei ragionamenti per trovare uno stadio magari non vicinissimo, anche importante, non voglio fare il nome perché me l'hanno detto, ma non vorrei dire una cosa poi che non è sbagliata, però immaginatevi anche uno stadio importante.
E ci salutiamo direi con quest'ultimo spunto, Fabrizio, ti auguro una buona giornata alla prossima occasione, ciao.
Abbracciamoci e non pensiamo al cartone.
Ciao Fabrizio.